Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Barbara Valmorin legge I ragazzi della Via Pal, di Ferenc Molnar, traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Ieri.
Il tramonto della precoce primavera scendeva lentamente con dolcezza, mentre Boca vagava con la sua fantasia. Sospirò, quasi senza accorgersene, e quindi si diresse verso le cataste di legname per passare in rivista le guarnigioni delle fortezze. I ragazzi, dall'alto delle cataste, videro avvicinarsi il loro capo. E subito sulle fortezze vi fu un certo movimento. Le bombe di sabbia vennero allineate in bell'ordine. Poi tutti si misero sull'attenti. Giunto a metà strada, Boca a un tratto si fermò, girando il capo come ad ascoltare. Poi tornò sui suoi passi e si diresse lesto verso la porticina dello steccato. Bussavano. Boca tirò il chiavistello e aprì. Ma subito indietreggiò di un passo per lo stupore. Gli era davanti Gareb. Questi, imbarazzatissimo, mormorò: «Ah, sei tu?» Boca sulle prime non ebbe fiato per rispondergli. Gareb entrò piano piano e richiuse l'uscio dietro di sé. Boca, si capisce, non sapeva che cosa Gareb volesse, ma Gareb comunque non appariva né allegro né sereno come era suo solito. Appariva invece abbattuto e pallido. Con una mano si aggiustava nervosamente il colletto e si capiva che voleva dire qualcosa, senza però sapere da che parte incominciare. Così tutti e due, per qualche istante, rimasero zitti, uno di fronte all'altro, impacciati. Finalmente Gareb disse: «Sono venuto perché devo parlarti». Qui la voce tornò anche a Boca. Rispose con calma, ma severo: «Io, invece, non ho nulla da dirti. E il meglio che puoi fare è di uscire di qui, da questa stessa porta, così come sei entrato». Gareb non seguì quel consiglio. «Senti, Boca», disse, «lo so che sei già informato di ogni cosa e che tutti sapete che sono passato alle camicie rosse, ma ora non sono qui per fare la spia. Sono venuto come un vero amico». Sempre calmo, con tono di voce rattenuto, Boca obiettò: «Tu, qui, non ci puoi venire da amico». Gareb abbassò il capo. «Sono venuto per rimediare al mio errore. Vuoi?» «Impossibile», rispose Boca. «Ma io sono pentito, molto pentito. Ho riportato la bandierina che Franco Hack aveva trafugato e che Nemecek riprese di nascosto. Così dicendo, trasse di sotto la giacca la bandierina rossa e verde». Gli occhi di Boca si accesero. Il minuscolo stendardo era gualcito e qua e là anche lacerato. Si vedeva che era stato oggetto di contesa, ma proprio in ciò consisteva il pregio. Appariva tal quale una bandiera vera che avesse sventolato nel furore di un combattimento. «La bandierina», precisò Boca, «la riprenderemo noi stessi alle camicie rosse, e se non ci riusciremo tutto sarà inutile. Dovremo allora andarcene di qui, disperderci, e non saremo mai più uniti. Ma a questo modo non vogliamo riaverla, e non vogliamo neanche te». E voltandogli le spalle fece per andarsene. Ma Gareb l'afferrò per l'orlo della giacchetta. «Giovanni», gli disse con voce di pena, «riconosco d'essermi macchiato d'una grave colpa nei vostri confronti, ma se ti dico che voglio rimediare al male commesso, perdonatemi». «Per conto mio ti ho già perdonato», rispose Boca. «E mi riprenderete con voi altri?» «Questo poi no». Gareb si portò il fazzoletto agli occhi. Boca gli disse con tristezza: «Non piangere, Gareb, non voglio, capisci? Non voglio che tu pianga qui, davanti a me. Vai a casa tua tranquillamente e lasciaci in pace. Sei venuto qui perché anche fra le camicie rosse senti di non poter godere di molta stima». Gareb si mise il fazzoletto in tasca e volle mostrarsi forte. «E sta bene», disse, «me ne vado, non mi vedrete più. Ma ti do la mia parola d'onore che non sono venuto qui perché le camicie rosse non mi stimano. Il motivo è diverso». «E sarebbe?» «Non te lo posso dire. Però un giorno, forse, verrai a saperlo». Boca fissò a lungo il ragazzo, non senza stupore. Questo poi non lo capisco, disse. Ora non posso spiegartelo, balbettò Gareb, avviandosi verso la porticina. Ma come vi fu giunto, si voltò ancora e chiese: sarebbe proprio inutile se ti pregassi ancora una volta di tornare con voi? Proprio inutile. Allora faccio a meno di pregarti. E uscì, sbattendo la porticina. Boca s'avviò alle cataste, ma dovette fermarsi sorpreso. I ragazzi erano tutti in piedi presso le fortezze, lassù. L'esercito intero s'era schierato sopra i grossi cubi di legname, trattenendo il respiro in attesa di vedere quello che sarebbe successo fra Boca e Gareb. E quando aspetta, videro alla fine uscire Gareb dalla famosa porticina, mentre Boca muoveva nella loro direzione, l'ansia contenuta proruppe in un sol momento. L'esercito inneggiò al suo capo, e un fischio tremendo fendette l'aria, un fischio tale che neanche la più possente delle locomotive, con tutto il suo buon volere, avrebbe potuto pensare di uguagliarlo in poderosità. Un fischio di vittoria, naturalmente opera di Konakos, che subito dopo, guardandosi intorno, ridendo tutto felice, dichiarò: «Mai e poi mai mi capitò di fischiare così di gusto!» Boca si fermò in mezzo al campo, salutando felice e commosso il suo esercito, e pensò di nuovo a Napoleone. Sì, Napoleone dovette essere amato proprio così dalla sua vecchia guardia. Tutti avevano assistito alla scena, e tutti ormai si erano resi conto di quanto era accaduto con Gareb. Non avevano potuto giungere fino a loro le parole scambiate fra i due presso la porticina della via Pal, ma avevano visto bene i gesti, e da quelli era diventato facile ricostruire ogni cosa. Avevano colto l'atto di rifiuto di Boca e Gareb in pianto. Però, quando Gareb dalla porta s'era voltato verso Boca implorando, i ragazzi s'erano un po' spaventati. Anzi, Lezik aveva sussurrato: «Ai, ai, ai, ora gli perdona!» Ma quando Gareb se ne fu proprio andato e videro Boca scuoter la testa, il loro entusiasmo di colpo esplose. Esplose con ripetuto «Evviva al presidente!» Erano soddisfatti che il loro capo si fosse comportato come un vero uomo e non come un bambino. Avrebbero voluto abbracciarlo e baciarlo. Tuttavia, essendo tempo di guerra, non potevano far di meglio che gridare. E lo fecero a pieni polmoni e a squarciagola. «Sei un ragazzo in gamba, vecchio mio!» gridò Konakos con fierezza. Ma subito si spaventò e si corresse: «Non, vecchio mio, scusami, signor presidente!» Ed ebbe inizio la manovra. Squillavano sonori gli ordini. Le truppe galopparono fra le cataste del legname. Vennero attaccate le fortezze. Le bombe di sabbia volarono da tutte le parti. Le cose andavano a meraviglia perché ognuno sapeva alla perfezione quel che doveva fare. E ciò accresceva l'entusiastica foga. «Li scacceremo! Li faremo prigionieri! Cadrà prigioniero anche Franco Hack!» Soltanto Boca rimaneva freddo. «Non montatevi la testa», ammonì a un certo punto. «Aspettate a rallegrarvi dopo aver vinto». Un po' dopo lo stesso Boca disse: «E ora, chi vuole, può tornarsene a casa. Ancora una volta vi dico, chi domani non sarà qui per tempo è uno spergiuro». La manovra era finita. Nessuno però aveva voglia di andarsene. Si formarono vari gruppetti e si parlò molto della questione di Gareb. A un certo punto Barabas prese a strillare: «Società dello stucco!» «Che c'è?» domandarono alcuni ragazzi. «Assemblea generale!» Colnai si rammentò che aveva promesso di convocare giusto appunto l'assemblea per discolparsi dall'accusa di aver lasciato seccare lo stucco sociale. «Va bene», disse, «sia fatta questa benedetta assemblea. Prego i signori soci di volersi riunire in disparte con me». E i signori soci, col maligno Barabas in testa, si allontanarono dalle cataste per tenere la loro riunione vicino allo steccato. «Incominciamo», incitò Barabas. «Spettabile assemblea! Il signor presidente può dirsi davvero fortunato in quanto, per via delle grandi manovre, quasi quasi schivava la riunione dell'assemblea. E dall'assemblea io m'aspetto che gli sia destituito dalla carica. Si interruppe di colpo. Si sentì battere alla porticina dello steccato. I ragazzi, data la gravità della situazione, erano nello stato d'animo di chi deve temere di tutto, e specie in quel caso di gente che bussava con violenza alla porta d'accesso al loro campo. Poteva anche essere il nemico. «Chi è?» domandò proprio l'oratore fra l'ansia generale. Per risposta venne un battere anche più energico, di estrema impazienza. «Bussano proprio», disse Colnai con voce che tremava e andando a spiare da una fessura tra le assi dello steccato. Un momento, e poi Colnai, mostrando un'espressione stupita, riferì ai ragazzi. «C'è un signore». «Un signore?» «Sì, con la barba». «Aprigli». Colnai aprì. Ed entrò davvero un signore ben vestito, con addosso un mantello nero di bavero largo. Aveva una gran barba nera e portava gli occhiali. Si fermò poco in qua della soglia e chiese con voce alta. «Siete voi i ragazzi di Via Pal?» «Sì», risposero tutti insieme i soci della società dello stucco. Allora l'uomo dal mantello nero, fatto un passo avanti, guardò bonariamente i suoi interlocutori. «Sono il padre di Gereb», disse chiudendo lui la porticina. Ci fu un silenzio. La questione cominciava a diventare più seria se interveniva il padre di Gereb. Lezik diede una gomitata a Richter dicendogli «Vai a chiamare Bocca». Richter si avviò di corsa nella direzione della segheria a vapore, dove Bocca stava appunto raccontando ai ragazzi per filo e per segno le manefatte di Gereb. L'uomo barbuto si rivolse intanto ai componenti della società dello stucco. «Perché avete espulso mio figlio?» chiese. Colnai si fece avanti e rispose. «Perché ci ha tradito con le camicie rosse». «Le camicie rosse? E chi sarebbero queste camicie rosse?» «Un altro gruppo di ragazzi, che giocano nell'orto botanico». Il signore dal mantello nero aggrottò le sopracciglia. «Mio figlio», disse, «poco fa è tornato a casa piangendo. Ho durato fatica per sapere che cosa avesse, perché non voleva parlare. Alla fine, quando gli ho ingiunto di dirmi la verità, ha confessato che lo accusavate di tradimento. Allora gli ho detto, prendo il cappello e vado a parlare con quei ragazzi. Saprò di che si tratta. E se l'accusa è infondata, pretenderò che ti chiedano scusa. Ma se è giusta, allora guai a te. Perché tuo padre è sempre stato una persona retta e non tollererebbe d'avere un figlio che tradisce i propri compagni». Gli ho detto a questo modo. «E adesso eccomi qui. E vi prego di dirmi lealmente, in tutta coscienza, se siete stati o no traditi dal mio ragazzo». Si fece un profondo silenzio. «Dunque?» ripeté il padre di Gereb. «Non abbiate timore di nulla. Ditemi la pura verità. Devo sapere se siete stati ingiusti verso mio figlio o se è lui che merita di essere punito». Nessuno rispose. Nessuno voleva amareggiare quel brav'uomo che si mostrava tanto geloso dell'onore del figlio, studentello di ginnasio. Allora egli parlò direttamente a Colnai. «Tu hai detto che vi ha tradito. Tocca a te darmene la prova. Quando è successo? E come è successo?» Colnai balbettò. «Io l'ho sentito dire». «Sentito dire? Non significa nulla. Chi è di voi altri che sa qualcosa di positivo? Chi l'ha visto? Chi ha, insomma, le prove?» In quel momento Bock e Nemeshek sbucavano dalle cataste. Era andato a chiamarli Richter, che adesso li precedeva. Colnai diede in un sospiro di sollievo. «Ecco», disse, «è quel biondino, Nemeshek, quel biondino che sta venendo qui. Lui ha visto». Aspettarono che i tre ragazzi si avvicinassero, ma poiché Nemeshek mostrava di avviarsi direttamente alla porticina, Colnai chiamò. «Per favore, venite qui voi altri!» Fu Bocca a rispondere. «Non possiamo ora. Aspettate un momento. Nemeshek si sente male, ha un attacco di tosse, devo accompagnarlo a casa». Sentito quel nome, l'uomo si rivolse al biondino. «Sei tu quel nemece che...» «Sì», disse con un bisbiglio il ragazzetto, che intanto era giunto assai vicino al signore barbuto, il quale gli disse con severità: «Io sono il padre di Gareb, e sono qui per sapere se il mio figliolo è o non è un traditore. I tuoi compagni dicono che l'hai visto, e che perciò sai tutto. Dunque, rispondimi in coscienza». Il viso di Nemecek ardeva di febbre. Stava davvero assai male il povero ragazzo. Le tempie gli martellavano, le mani gli bruciavano, e tutto quanto gli girava attorno prendeva un aspetto così strano. Quel signore con la barba e gli occhiali, che gli si rivolgeva con accento severo, proprio come il professor Ratz quando parlava agli scolari indisciplinati, e quei ragazzi coi segni dello stupore sulle fattezze contratte, e la guerra, e l'intera agitazione di tutti, e quella brusca domanda dalla quale si capiva che Gareb l'avrebbe passata tanto brutta se fosse risultato vero che era un traditore. «Rispondi», sollecitava l'uomo nero. «Parla, dimmi, è un traditore?» Allora il biondino, col viso rosso di febbre, con gli occhi lucidi, sottovoce, come se il colpevole fosse lui e riconoscesse in quel punto il suo errore, coraggiosamente rispose: «No, non è un traditore». Il padre si volse agli altri orgogliosamente. «Avete sentito?» La società dello stucco non rifiatava, sbalordita. Aggiunse un po' beffardo l'uomo nero. «Avevate detto una bugia. Sapevo benissimo che mio figlio è un ragazzo onesto». Nemecek non si reggeva più in piedi. Con un filo di voce disse: «Posso andarmene?» Il padre di Gareb gli sorrise. «Oh, vai pure, caro, tu che sai tutto». E Nemecek uscì, fu sulla strada, sempre accanto a Boca. Barcollava, barcollava, mentre ogni cosa gli si confondeva davanti agli occhi. Ormai proprio non riusciva a distinguere più nulla. Come in una ridda, vedeva mescolatamente l'uomo con la barba nera, la strada, le case, le cataste di legname. Gli sembrava di udire parole che si intramezzavano senza logica. Una voce: «Ragazzi, alle fortezze!» Un'altra voce: «È un traditore, mio figlio!» L'uomo nero rideva beffardamente, e nel ridere la bocca gli si allargava tanto, e mai tanto, da diventare uguale al portone di scuola. E dal portone adesso usciva il professor Ratz. Nemecek si tolse il berretto. «Chi saluti?» gli chiese Boca. «Non c'è anima viva per strada». «Ho salutato il professor Ratz», rispose piano il ragazzetto biondo. E allora Boca cominciò a piangere. Affrettandosi, trascinò verso casa, sorreggendolo lungo la strada che s'abbuiava, il piccolo amico tanto malato. Nel campo, Colnai disse al padre di Gareb: «Sa, signore, quel Nemecek è un bugiardo. Noi l'abbiamo già dichiarato traditore e lo abbiamo espulso dalla nostra società». L'uomo soddisfatto approvò. «Già, già, si vede subito, ha la faccia del sornione. Non deve avere la coscienza pulita». E se ne andò a casa, tutto contento di poter perdonare a suo figlio. Sull'angolo del viale Hullo poté vedere ancora Bock e Nemecek che attraversavano la strada in direzione della grande clinica.
Barbara Valurin ha letto I ragazzi della via Pal di Ferenc Molnár, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, il terzo anello @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.